Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Sepp Blatter e Michel Platini assolti nel processo di appello davanti alla Corte straordinaria del Tribunale Penale Federale. L'accusa nei confronti degli ex dirigenti del calcio mondiale promossa dalla Procura federale era di truffa per 2 milioni. Più che raddoppiato l'utile netto di Migros nel 2024 a 419 milioni di franchi, malgrado il processo di ristrutturazione in corso. Lievitano i costi del tram treno nel Luganese. Bisognerà chiedere nuovi finanziamenti a Cantone e Confederazione. Proseguono le proteste in Turchia dopo l'arresto del sindaco di Istanbul. Per Erdogan i manifestanti sono terroristi di strada. Lo sport hockey Lugano a Porontrui per ripetere le rimonte del 2004, 2006 e 2018 e salvarsi. Gli ex dirigenti del calcio mondiale Sepp Blatter e Michel Platini sono stati assolti questa mattina nel processo di appello dalle accuse di truffa. La Corte straordinaria del Tribunale Penale Federale, riunitasi a Muttenz, vicino a Basilea, ha così confermato la sentenza di prima istanza. Una sconfitta per il Ministero Pubblico della Confederazione e per la FIFA. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
In dubio pro reo, come a Bellinzona anche a Muttenz, questo principio giuridico, nel dubbio in favore dell'imputato, ha scagionato i due ex uomini forti del calcio mondiale, travolti da un caso scoppiato 10 anni fa e che aveva infranto le ambizioni dell'ex stella del pallone francese Michel Platini di succedere al vallesano Sepp Blatter alla presidenza della Federazione Mondiale FIFA. Al centro un versamento sospetto di 2 milioni di franchi, soldi che Blatter aveva versato nel 2011 a Platini, allora capo dell'associazione europea UEFA. Secondo la versione dei due imputati, era il compenso per delle consulenze fornite da Platini, versione contestata dal Ministero Pubblico, per il quale, in mancanza di un contratto, si trattava di una truffa ai danni della FIFA. 20 mesi di detenzione la richiesta di pena, ma dopo l'assoluzione di 3 anni fa, ora anche la Corte di Appello straordinaria ha scagionato su tutta la linea per mancanza di prove i due imputati. Una rivincita tardiva per l'oggi 89enne Blatter e per il 69enne Platini, che all'uscita dal processo si è detto sollevato che il suo onore sia stato ristabilito. Per il Ministero Pubblico della Confederazione invece un altro smacco, lasciato solo dalla FIFA quale parte civile in questo processo di appello, dovrà pagare quasi 300.000 franchi di spese giudiziarie ai due imputati e dovrà ora decidere se rischiare una terza batosta con un ricorso al Tribunale federale.
Il fatturato di Migros nel 2024 ha superato i 32 miliardi e mezzo di franchi, in aumento di quasi il 2% rispetto all'anno precedente. L'utile netto del colosso del commercio al dettaglio ha raggiunto i 419 milioni di franchi, più del doppio rispetto al 2023. Il risultato è parzialmente influenzato dalla decisione di separarsi di diversi suoi segmenti. Sentiamo da Zurigo Manuele Ferrari.
La decisione di Migros di separarsi di parte delle società a lei affiliate ha avuto un primo influsso sul bilancio 2024, ha sottolineato la responsabile finanze di Migros, Isabel Zimmermann.
Dies hat auch Auswirkungen auf die Finanzen.
Ma il vero risultato, dato che i passaggi si concretizzeranno quest'anno, si vedrà chiaramente nel bilancio 2025.
Der Abschluss dieser Verkäufe wird aber erst im 25 sein.
Da un lato, ha continuato Zimmermann, osserveremo un calo delle entrate generate dai negozi, essendo il portafoglio di Migros più piccolo. Dall'altro vi saranno però le entrate risultanti dalle vendite della decina di società dalle quali si è deciso di separarsi.
Insgesamt rechnen wir mit niedrigen dreistelligen Millionen.
Stando alle stime, un valore in milioni di franchi basso ma a 3 cifre. E sempre in tema separazioni, l'unica azienda della quale Migros ha deciso di sbarazzarsi e sulla quale ancora mancavano certezze era Mibel.
Da werden wir in den nächsten Wochen kommunizieren können, wer der neue Eigentümer ist.
La vendita è nelle fasi conclusive, ha anticipato il direttore generale di Migros Mario Irminger. Nelle prossime settimane verranno forniti maggiori dettagli. Irminger, che poi è tornato anche sulle filiali di Do It and Garden. Si è cercato a lungo e in modo accurato un possibile acquirente, ma l'interesse per questo tipo di offerta o l'idea sul come farla rendere al momento non è stata trovata. Da qui la chiusura definitiva ancora nel corso dell'anno. Una decisione è quella di separarsi dai negozi specializzati, ricondotta sia ad una decisione di riorientamento strategico, ma anche di sempre minore redditività rispetto ad altri settori sui quali si è deciso di puntare, uno in particolare. La vendita online anche nel 2024 ha registrato una forte crescita. Il fatturato è aumentato del 10,2%, superando così 4 miliardi e mezzo di franchi, tre volte tanto quello dei negozi specializzati.
In Ticino realizzare il tram treno del Luganese costerà di più. Come anticipato dal quotidiano La Regione, il preventivo è salito di 200 milioni di franchi, passando a oltre 700 milioni. Cifre che non ci sono state però confermate dalla direzione della società che gestisce il progetto, ma si tratta di cifre che obbligano ora a dover chiedere altri finanziamenti cantonali e federali, come sentiamo ora nel contributo di Pervin Cavacioglu.
Dalla direzione della società Rete Tram Treno del Luganese ci è giunta una presa di posizione scritta in cui si afferma questo, e citiamo: le verifiche effettuate prospettano un incremento dei costi tale da richiedere un aggiornamento del finanziamento dell'opera. Quindi sì, il progetto costerà di più, ma cifre esatte su quanto lieviterà il preventivo non ci sono state fornite. Da nostre informazioni, tra gli addetti ai lavori non ci sarebbe grande stupore, e questo perché si tratterebbe di un preventivo che si basa su un progetto datato, parliamo del 2017, poi aggiornato a cavallo del 2019-2020, ma che bisognava comunque rivedere, soprattutto dopo il passaggio, imposto dalla Confederazione, della gestione del progetto dalle mani pubbliche a una società anonima appositamente creata. E poi perché è sotto gli occhi di tutti il rincaro di materie prime ed energia. La società Rete Tram Treno ha già provveduto a informare i tre enti che finanziano il progetto, ovvero la Confederazione, il Cantone e le Ferrovie Luganesi FLP. Nella pratica si stanno ora aggiornando le basi delle convenzioni tra la società RTTL e i tre enti, che porteranno poi a chiedere loro un aumento dei finanziamenti. Solo allora, quando quindi partiranno le discussioni politiche, verranno rese note le cifre esatte e le motivazioni del nuovo preventivo per creare il tram treno del Luganese che, lo ricordiamo, sulla carta si vorrebbe pronto fra 10 anni.
Negli ospedali svizzeri cala il bisogno di sangue mentre aumenta la richiesta di cellule staminali. È quanto emerge dal bilancio per il 2024 di Trasfusione Svizzera, la società della Croce Rossa Svizzera che riunisce i vari servizi trasfusionali regionali. Cambiamenti che rendono sempre più complessa la raccolta di sangue. Alan Crameri.
Operazioni sempre più mirate permettono agli ospedali di utilizzare meno sangue. Diminuisce così il bisogno dei suoi prodotti. La domanda di globuli rossi è calata del 3,6%, quella di concentrati di piastrine del 5,3%. Sono i dati del 2024, ma confermano una tendenza più a lungo termine. Ai pazienti viene infusa oramai la dose assolutamente necessaria, ci spiega Franziska Kellenberger, responsabile per la comunicazione di Trasfusione Croce Rossa Svizzera. È il fattore che spiega il calo, di pari passo con interventi sempre più moderni che limitano al minimo la perdita di sangue. Restano comunque necessarie 700 donazioni al giorno in Svizzera. Problemi di approvvigionamento ce ne sono solo in momenti puntuali e in alcune regioni, che vengono risolti con appelli a donare. Se per i prodotti classici del sangue si è comunque raggiunto un equilibrio sul medio termine, è sul fronte più nuovo del trapianto di cellule staminali che c'è bisogno di più donatori. Un paziente su 4 che ne avrebbe bisogno non trova un donatore di cellule staminali che corrisponde ai propri parametri, spiega Franziska Kellenberger. Perciò sarebbe importante ampliare il registro di donatori. A differenza delle donazioni di sangue, le cellule staminali vengono prelevate solo su richiesta per pazienti colpiti da leucemia o altre gravi malattie. Il trapianto di cellule staminali è per molti di loro l'unica speranza di guarigione. L'anno scorso in Svizzera ne sono stati eseguiti 336, in 135 casi il donatore era un parente, in 201 invece si è fatto capo al registro di trasfusione Croce Rossa Svizzera.
E ora torniamo, siamo alla cronaca internazionale, torniamo sulla fuga di notizie militari altamente confidenziali dell'amministrazione Trump. I più alti responsabili della difesa hanno usato Signal, che è un'applicazione commerciale, per comunicare dei piani di attacco contro gli Houthi in Yemen, includendo per errore un giornalista. In studio c'è Vera Pellandini. Oltre alla divulgazione di informazioni confidenziali, che di per sé è già grave, che cosa è emerso?
Ci sono diversi ingredienti problematici in questa vicenda, a partire dalle violazioni sulla legge sui documenti federali. Prima di tutto, l'uso di un'app come Signal per informazioni così sensibili. Certo, i messaggi sono crittografati, ma normalmente per informazioni classificate si usano sistemi criptati propri del governo, più sicuri, e poi comunque mai sui cellulari. Se venissero persi o rubati sarebbe un rischio troppo alto per la sicurezza nazionale, anche perché dobbiamo sapere di chi stiamo parlando. Nella chat c'erano il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, Steve Witkoff, l'inviato speciale per Medio Oriente e Ucraina, di cui sentiamo parlare quasi ogni giorno, insomma, i più alti responsabili per la difesa. 18 uomini chiave che hanno poi abbandonato la chat, cancellando così i messaggi. E da qui il secondo problema: questi messaggi sono considerati atti da conservare e quindi potrebbe essere un'altra violazione della legge sui documenti federali.
E adesso quanto può essere grave il problema per l'amministrazione Trump?
Lo vedremo nei prossimi giorni. Intanto però piovono le critiche, incredulità, che stanno arrivando anche dai repubblicani e naturalmente dai democratici, che chiedono un'inchiesta. A questo proposito credo valga la pena ricordare il caso delle email di Hillary Clinton, che aveva fatto scandalo nel 2016. Lei aveva usato un account privato invece di quello governativo. Da notare che il presidente Trump ha ripetutamente chiesto che venisse imprigionata per questo. E poi anche lo stesso Trump è stato incriminato nel 2023 per cattiva gestione dei documenti classificati. Nessuno dei due è però finito a processo.
E oltre ad usare un'app commerciale per informazioni sensibili, ci sono anche i contenuti di questa chat a far discutere.
Sì, assolutamente, e non solo per le questioni della confidenzialità. Nei messaggi si leggono bene le manovre politiche, anche le manovre comunicative dell'amministrazione, di come gli Stati Uniti vogliano mostrarsi forti e molto determinati e di come tutto questo sia una strategia comunicativa. Si legge ad esempio il presidente J.D. Vance apostrofare l'Europa come patetica per non difendere il proprio traffico marittimo nel Mar Rosso. Si leggono altri funzionari che discutono su come vendere pubblicamente il bombardamento agli Houthi per farlo accettare, perché, cito, nessuno li conosce. Oppure, cito ancora, dovremmo insistere sul fatto che Biden ha fallito e che gli Houthi sono finanziati dall'Iran. Insomma, le strategie che mettono imbarazzo verso questa fuga di informazione, perché si tratta di un gruppo di alti funzionari della sicurezza nazionale, tra cui, lo ricordo, il segretario alla difesa, il segretario di Stato e del Tesoro, nonché la direttrice della CIA, che mostrano al mondo apprezzamenti anche personali, ponderazioni di interessi economici dietro l'uso militare e, non da ultimo, anche delle divergenze di vedute col presidente Trump, che ufficialmente non sono mai nemmeno accennate. Insomma, direi un discredito collettivo in mondovisione quantomeno imbarazzante.
Sì, Vera Pellandini, dunque, la fuga di notizie militari altamente confidenziali dell'amministrazione Trump. Picchiato dai coloni in Cisgiordania, uno dei co-registi del film No Other Land, il documentario vincitore del premio Oscar, Hamdan Ballal, questo è il suo nome, è poi anche stato arrestato dall'esercito israeliano e da allora non gli è stato permesso di contattare il suo avvocato. I particolari di questa vicenda ce li racconta Michele Giorgio.
Quando il 3 marzo No Other Land vinse l'Oscar, il ministro della cultura israeliano Miki Zohar definì il riconoscimento assegnato al documentario palestinese israeliano un momento triste per il mondo del cinema, ma a distanza di settimane l'unica tristezza è quella che sta vivendo Hamdan Ballal, uno dei 4 registi del film arrestato ieri dall'esercito dello Stato ebraico dopo che coloni israeliani mascherati ed armati avevano attaccato la sua abitazione nel villaggio palestinese di Susia, a sud di Hebron. Sul sul posto erano presenti anche alcuni pacifisti ebrei che hanno riferito di un lancio di pietre contro le case e le auto palestinesi da parte dei coloni. I palestinesi a loro volta hanno risposto lanciando sassi. Pochi minuti dopo diversi soldati sono arrivati sul posto e hanno arrestato il regista palestinese. Per l'esercito israeliano a Susa c'è stato un lancio di pietre da parte di terroristi contro cittadini israeliani. Secondo base ladre Yuval Avram, altri due dei quattro registi di No Other Land, la quarta è Rachel Zor, l'attacco dei coloni sarebbe una rappresaglia per il riconoscimento ottenuto dal loro film. Non è la prima volta che i registi del documentario vincitore dell'Oscar denunciano attacchi da parte dei coloni. No Other Land racconta le demolizioni di case e villaggi ad opera dell'esercito israeliano nella zona di Masafer Yat, a sud della Cisgiordania palestinese, proclamata unilateralmente area per le manovre militari. Sul palco a Los Angeles, Adra ed Avram chiesero insieme diritti per i palestinesi, la fine della guerra a Gaza e una soluzione negoziata al conflitto.
In Turchia continuano le proteste per Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, che è stato sospeso dall'incarico dopo l'arresto per corruzione. Ieri sono stati arrestati 41 manifestanti, mentre altri 1000 erano stati messi in custodia già durante le precedenti dimostrazioni. Noi ci colleghiamo ora con Filippo Cicciua di Istanbul, che ha visto le proteste nei giorni scorsi. Che situazione hai trovato, Filippo, in piazza?
I manifestanti che hanno protestato a migliaia sono soprattutto giovani ventenni, universitari, che hanno vissuto tutta la loro vita sotto governi presieduti dall'attuale presidente Recep Tayyip Erdogan. Oggi lo contestano apertamente in queste manifestazioni che si tengono ogni giorno e dove si verificano regolarmente violenti scontri con la polizia, che ha fatto un ampio uso di gas lacrimogeno. Tra i manifestanti ho trovato soprattutto nazionalisti, sia di destra che di sinistra, ma il fronte della protesta è molto variegato, a testimonianza di come l'opposizione ad Erdogan si stia per il momento unendo e di come İmamoğlu fosse stato in grado di parlare a tutta la società. Ci sono persone di destra e di sinistra, religiosi e non religiosi, e anche esponenti delle minoranze come curdi e armeni. Ha partecipato alle proteste anche Mansur Yavaş, il sindaco di Ankara, un altro leader di opposizione che come İmamoğlu fa parte del CHP, un partito laico e di centrosinistra. Però Yavaş ha un'altra storia politica, proviene dall'area della destra nazionalista e questo non gli permette di essere particolarmente ben visto dalla popolazione curda di Turchia, al contrario di İmamoğlu, e nella situazione di oggi, dove İmamoğlu non è più candidabile alle elezioni, questo elemento potrebbe essere una difficoltà per un'ipotetica corsa presidenziale di Yavaş.
Sì, il presidente turco Erdogan ha definito i manifestanti terroristi di strada e ha attaccato il maggior partito di opposizione. Qual è l'impatto della protesta sul governo Erdogan e sull'economia turca?
Erdogan ha già dichiarato di non avere tempo da perdere con le proteste, ha usato esattamente queste parole, aggiungendo che presto calerà il sipario sullo spettacolo messo in scena alle dimostrazioni. Nello stesso tempo ha duramente criticato il maggior partito di opposizione per aver organizzato le proteste, sostenendo che con questa scelta l'opposizione si è infilata in un vicolo cieco. Mentre l'Europa ha espresso delle critiche rispetto all'arresto di İmamoğlu, Erdogan continua a sostenere che la Turchia è necessaria per la sicurezza dell'Europa, nel contesto delle divisioni tra alcuni capitali europee e le recenti prese di posizione del presidente americano Donald Trump. Guardando al contesto internazionale, tra poche ore ci sarà invece un incontro online tra il ministro delle finanze turco, Mehmet Şimşek, e gli investitori internazionali, dove Şimşek tenterà di rassicurarli dopo il forte impatto dell'arresto di İmamoğlu sull'economia, con la lira turca che ha perso notevolmente valore e la borsa che si è ripresa, anche se in una settimana, ha però perso più del 16,5%, con un crollo che secondo gli analisti non si registrava dal 2008.
In Polonia in questi giorni è d'attualità un acceso dibattito sull'immigrazione. Nei giorni scorsi centinaia di manifestanti hanno protestato al confine con la Germania contro i rimpatri di migranti in territorio polacco. Sulla questione è intervenuto anche il primo ministro polacco Donald Tusk, che ha minacciato la sospensione del regolamento della Convenzione di Dublino. Sentiamo il contributo del nostro collaboratore da Varsavia, via Fabio Turco.
Qui è la Polonia. Questo è lo slogan scandito all'unisono da quasi 1000 persone sul ponte che unisce il comune di Zgoszelec, in territorio polacco, e quello di Görlitz, in Germania. Un raduno promosso dalla destra polacca con l'approvazione del principale partito conservatore di opposizione, Diritto e Giustizia, per protestare contro i rimpatri di migranti in territorio polacco. L'Unione Europea e la Germania vogliono distruggere la nostra nazione utilizzando i migranti come parte di una guerra ibrida contro la Polonia, hanno dichiarato dal palco gli organizzatori. Nel 2024 la Germania ha deportato 750 persone e nelle scorse settimane è stata resa nota l'intenzione delle autorità tedesche di aprire un centro per la ripartenza dei migranti proprio vicino al confine. Del problema ha parlato anche il primo ministro polacco Tusk, che nonostante il suo collocamento politico liberale ha posizioni molto rigide in tema di immigrazione. Il premier ha minacciato di non applicare più il regolamento della Convenzione di Dublino, che prevede il rimpatrio nei paesi di prima accoglienza. Le persone rimpatriate sono infatti per la maggior parte migranti di origine medio orientale, transitati in questi anni attraverso la Bielorussia, che avevano inizialmente richiesto protezione in Polonia e poi erano emigrate in Germania. Una chiusura a riccio quella polacca. In questi giorni si attende la decisione del Presidente della Repubblica Duda, chiamato ad approvare un disegno di legge che comprende la possibilità di sospendere temporaneamente su base territoriale il diritto di asilo. Una normativa fortemente voluta proprio da Tusk per alleggerire la pressione migratoria sul confine bielorusso.
A Celle, in Germania occidentale, è iniziato questa mattina il processo all'ex terrorista rossa Daniela Klette, arrestata un anno fa a Berlino in circostanze che fanno discutere ancora oggi e che non mettono in buona luce gli inquirenti tedeschi. Sentiamo il servizio di Walter Raue.
Daniela Klette ha deciso di rinunciare ad un avvocato. Nel corso del processo si difenderà da sola, come d'uso, negli ambienti del terrorismo rosso. Il capo d'accusa nei suoi confronti è lungo ben 700 pagine ed include fra gli altri i reati di tentato omicidio, rapina a mano armata e attività terroristiche. Daniela Klette era una delle ultime militanti della Rote Armee Fraktion ancora latitanti e la polizia tedesca le ha dato la caccia per quasi 30 anni. E anche il suo arresto, avvenuto nel febbraio dell'anno scorso, è stato più frutto del caso che non quello delle indagini. A portare gli inquirenti sulla pista giusta è stato infatti un telespettatore che aveva riconosciuto la terrorista in un servizio trasmesso dalla seconda rete tedesca ZDF. Dopo il suo arresto, inoltre, era venuto alla luce che già un anno prima un gruppo di giornalisti investigativi tedeschi, avvalendosi di un programma digitale per il riconoscimento facciale, aveva scoperto Daniela Klette fra i partecipanti ad un gruppo di capoeira a Berlino. Informati dai giornalisti, gli inquirenti non seguirono però questa pista, che gli avrebbe permesso di arrestare la terrorista con un anno d'anticipo. Gli unici militanti della Rote Armee Fraktion ancora latitanti sono a questo punto Burkhard Garweg e Volker Staub.
E con questo da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.